Ok, allora siamo al quarto comandamento. Il quarto comandamento è questo, correggiamo la prima cosa, Zachore chiama Shabbat e Kadeshon, ricorda il giorno dello Shabbat per santificarlo, Sheshet Yamin Ta'avod Ve'asita Komelachtecha, per sei giorni lavorerai e farai tutta la tua opera. Yom HaShavi, Shabbat l'Hashem Elokecha, e il settimo giorno è Shabbat per il Signore tuo Dio. Lo ta'aseh kol melacha, non fare alcuna opera. Atta uvincha uvitecha, tu, tuo figlio, tua figlia, avdecha v'amatecha, il tuo servo, la tua serva, uventecha, i tuoi animali, vegecha, asher bishalecha, è lo straniero che è nelle tue città. Perché per sei giorni Dio ha fatto il cielo e la terra, e tayamet kosherbam, il mare e tutto ciò che è in esse, vayamach beyom hashevi, e si è riposato il settimo giorno. Al kem beach Hashem et yom haShabbat, perciò Dio ha benedetto il giorno dello Shabbat, va in kadesheu, e lo ha santificato. Ok, questo è il quarto comandamento, comandamento, come tutti sappiamo, estremamente importante. Vedremo di dire qualcosa, se è ben chiaro non dicono che usiamo l'argomento, ma neanche probabilmente ci limiteremo a così, a toccare un po' la cosa, va bene, questo è l'obiettivo ed è già tanto, lo sicuro. Toccare Shabbat è toccare qualcosa di straordinariamente importante. Va bene, allora prima di cominciare così un po' a commentare questo comandamento, a parlare un po' della Shabbat, una cosa soltanto, alcune cose sul testo e sulla posizione di questo comandamento nei dieci comandamenti. Innanzitutto sul testo. Nel testo ritorna, ci sono due cose, c'è il Zachor, che il Zachor chiama Shabbat, cioè ricordare il giorno dello Shabbat, e c'è poi il divieto di Melachà, cioè il divieto di fare del Melachà.
È scritto bene.
Nella seconda versione dei Dieci Comandamenti, la seconda versione dei Dieci Comandamenti l'abbiamo nella parasha di Vaetchanan. Nella seconda versione dei Dieci Comandamenti invece c'è un'altra, viene usato un altro verbo, invece del verbo Zachor viene usato il verbo Shamor, invece di ricorda viene usato il verbo Osserva, osserva il giorno della Shabbat. In realtà ci sono altre differenze in quella seconda versione, vi anticipo una cosa, poi vedremo di commentarla in qualche modo, però alla fine c'è una famosa interpretazione del Chachamim su questo Zachor v'Shamor. L'interpretazione del Chachamim è che Zachor v'Shamor b'dibur echad ne'emru, che Zachor e Shamor sono state dette in un'unica emissione di voce, okay? Il che, a parte capire cosa vuol dire in pratica, cosa che non è tanto semplice capire che vuol dire in un'unica emissione di voce, ma lasciamo perdere il problema pratico. Vi dico soltanto una conseguenza alachica di questa cosa qui. Ora, sembra chiaro, non ci penso neanche lontanamente a affrontare Shabbat dal punto di vista di Halakha, ci vorrebbe una decina d'anni, veramente, non sto scherzando, una decina d'anni veramente, cioè, Shabbat è una di quelle cose che si studia con questi ritmi più o meno, va bene? Questo è l'argomento, tanto per darvi un'idea, nel Talmud occupa uno spazio spropositato, okay? Quindi non c'entro. Però una conseguenza alachica interessante, così, come curiosità, questo Jacob e Shamor di Bu Echad, ce l'ha, è una conseguenza che riguarda le donne. il di Shabbat, voi sapete che le donne sono esentate dalle mitzvot aseshas mangerama, dalle mitzvot positive a tempo determinato. Sono esentate dalla Kriyat Shema, dalla lettura dello Shema. Perché? Tanto perché è una mitzvah positiva che ha un tempo preciso, Shema va letto entro un certo tempo. La donna è esentata dalle mitzvot positive, perché ci sono una serie di eccezioni a questa regola. Anche la lettura della Megillah è una mitzvah positiva a tempo determinato, però la donna è obbligata alla lettura della Megillah. Ci sono una serie, non è l'unica eccezione, ce ne sono una quantità di eccezioni. Però, comunque, come concetto generale, questa è la regola. C'è una mitzvah positiva a tempo determinato di Shabbat, che è il Kiddush. Bene, il Kiddush, nonostante sia una mitzvah positiva a tempo determinato, è obbligatorio per le donne. Perché è obbligatorio per le donne? Attenzione, non perché è un'eccezione alla regola, ma perché il Zachor e Shamov di Boraham Nemu, visto che secondo l'interpretazione che danno i Chachamim, Zachor si riferisce alle mitzvot a sé, alle mitzvot positive dello Shabbat, e Shamov si riferisce ai divieti dello Shabbat, le donne sono ovviamente, hanno ovviamente l'obbligo di tutti i divieti, di tutte le mitzvot, non solo dello Shabbat, di tutte le mitzvot hanno l'obbligo di tutti i suoi divieti, non c'è differenza fra uomo e donna. Nel caso dello Shabbat hanno l'obbligo anche di tutte le mitzvot a sé, perché Zachor e Shamor sono date dette insieme. Quindi, per quanto riguarda il Zachor e Shamor, salta questa differenza. Grazie allo Zachor e Shamor salta questa differenza. Ma in realtà quello che andrebbe poi capito è che vuol dire che sono state dette in una sola emissione di voce. Bene, l'altra cosa da capire è che cos'è questa famosa melachà di cui si parla qui, che vuol dire che è vietata ogni melachà. Sapete che da un punto di vista di halachà melachà è un concetto complicato, perché normalmente viene tradotta con lavoro, ogni lavoro è vietato, in realtà la traduzione del lavoro è discutibile, anche se in realtà c'è nel testo, perché cosa dice il testo dice 6 giorni lavorerai e il settimo, però in realtà la parola lavoro è avodah in ebraico, quindi non melah, e quindi non è lavoro. Che cos'è melahà? È una cosa da definire. Va bene, non è così semplice, non è così chiaro cosa vuol dire. Dal punto di vista tecnico, dal punto di vista di halakha, le melachot sono i lavori che sono stati, che sono serviti per costruire il Mishkan nel deserto. E queste sono le melachot, sono le 39 melachot. Poi in realtà di Shabbat non ci sono soltanto 39 melachot, ce ne sono molte altre e molti altri divieti. Beh, comunque la domanda è che cos'è la melachot. Ripeto, noi non daremo risposte all'Africa, però alcune cose che diremo hanno delle conseguenze all'Africa. Io prima di provare a tentare di capire che cos'è una melachà, che è fondamentale per capire cos'è Shabbat, capire cos'è una melachà è fondamentale per capire Shabbat anche dal punto di vista di concettuale, non solo dal punto di vista di halakha, volevo leggervi una cosa che commenteremo però alla fine. Beshat Matan Torah, nel momento del Matan Torah, Kara a Kadosh Baruch Hu le Israel a Marem, ha chiamato Kadosh Baruch Hu il popolo ebraico e gli ha detto: Mekach Tov Yeshli Baolam Ve'ani Noten Otan Lachem Tolachem. C'ho un buon, come si può dire?
Affare.
Affare. Una buona cosa, una buona cosa da dare, che una cosa che si compie, come si può dire? Cos'è una cosa che si acquista? Come si chiama?
Un acquisto.
Una cosa che. Prodotto. Un buono, diciamo, così non è qualcosa che si prende, insomma. Qualcosa che viene fatto. Cioè, insomma, ho una buona cosa da darvi, cioè, una buona cosa in questo mondo ve lo voglio dare. se voi accettate la mia Torah e osserverete le mie mitzvot, sulla strada dopo tre vi sarete le mie mitzvot. Quindi io ho una cosa da darvi, la condizione è che accettate la Torah e osservate le mitzvot. Se vi osservate, io vi faccio un regalo. Il popolo ebraico risponde: Ibn Sholam, qual è questo mercato? Qual è questo regalo che ci vuoi dare? Meshiva Kadosh Baruch Hu Omer Zeh Olam Haba. Il regalo che vi voglio dare è il mondo a venire, è l'Olam Haba. Il popolo ebraico risponde: faccelo vedere, facci vedere un esempio di Olam Haba, facci vedere che cos'è l'Olam Haba. E Dio gli risponde: beh, lo Shabbat è un sessantesimo di Olam Haba. Ok? Questo è lo Shabbat. Lo Shabbat è un sessantesimo del mondo a venire. Okay? Questa Midrash è quello che in qualche modo è riassunto in un Arachman che noi aggiungiamo alla Birkat Amazon di Shabbat. Gli Arachman sono le aggiunte che si fanno alla fine della Birkat Amazon. Noi diciamo Rahmani Achilenu, ci sono due versioni di quella Rahman, una versione ashkenazita e una sefardita. La versione ashkenazita è di Achilenu Yom Shekullo Shabbat Unochal Chaye Olamim, ci faccia ereditare un giorno che sia tutto Shabbat e riposo per l'eternità. La versione sefardita invece ci faccia ereditare Olam Shekullo Shabbat Unochal Chaye Olamim, un mondo che sia tutto di Shabbat Unochal Chaye Olamim. E questo mi riesce. Ok? Quell'Arachman in realtà riassume questo mi riesce. Lo Shabbat Me'en Olam Haba, cioè la famosa canzone che si canta di Shabbat, Me'en Olam Haba. Ok? Lo Shabbat che è in qualche modo una sintesi di Olam Haba. Questa è l'altra cosetta che tenteremo di capire. Vabbè, capisci qualcosa, sia ben chiaro, non di capire veramente perché non credo che siamo capaci, però tentiamo di capire qualcosa. Ora, io volevo un po' spiegare alcune cose dello Shabbat, in particolare il concetto di Melacha, attraverso un Midrash, e mi è venuto il dubbio atroce adesso di avervi già raccontato, comunque non mi fa male che te l'ho già raccontato, lo racconto. È un Midrash che si pone una domanda tecnica, teoricamente. La domanda tecnica che si pone è quando finisce la creazione del mondo. Perché? Perché nel testo della creazione la cosa è tutt'altro che chiara. Qui sembra chiarissimo. Sheshet Yamim, per sei giorni Dio ha creato, Dio ha fatto tutto il suo lavoro. Guardate, ci sono una serie di altri problemi in questi versi, che significa che Dio fa tutto il suo lavoro, che significa che Dio si riposa, ma che significa che noi facciamo tutto il nostro lavoro? Questo non è così chiaro. Tu farai tutto il tuo lavoro per sei giorni e poi riposerai. E se non lo faccio tutto in sei giorni, se ne faccio un pezzo? Vuol dire che non mi riposo? Che vuol dire? Non è, nessuno fa tutto il lavoro. Perché chi di noi riesce a fare tutto il lavoro? Ok. Da qui i Chachamim deducono l'insegnamento: devi essere nella mentalità che tutto il lavoro è fatto. La mentalità che devi avere è kol melachtecha asuya. Tu devi pensare che tutto il tuo lavoro è fatto. Va bene. Ok, ritorniamo al Midrash. Nei versi che leggiamo nel Kiddush del venerdì sera, noi diciamo: Yom HaShishiva Kulo Shomayim Ve'eretz Chotzavam, sesto giorno, e furono completati il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Ve'acharuim Ve'yom HaShivim La Torah Asher Asah, e completò Dio nel settimo giorno il lavoro che aveva fatto. Problema: quando finisce? Quando completa il lavoro? Il sesto o il settimo? Kulo Shomayim Ve'eretz Chotzavam e Yom HaShishiv. Il sesto giorno Dio si è completato. Va al Kalim, ma Yom HaShevi, Dio completa nel settimo giorno. quando finisce la creazione? Sesto o settimo giorno? Questa è la domanda. A questa domanda risponde un Midrash. Risponde dando quattro risposte diverse. Le risposte sono le seguenti. La prima risposta la dà Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai dice: c'è una differenza fondamentale fra Dio e l'uomo. La differenza fondamentale fra Dio e l'uomo è che l'uomo non conosce il tempo e Dio conosce il tempo. Qual è la differenza fondamentale? Che significa che l'uomo non conosce il tempo? Beh, l'uomo non conosce il tempo, ce ne rendiamo conto ogni Shabbat. Ogni Shabbat noi facciamo un'operazione che ormai siamo abituati a fare e non ce ne rendiamo neanche conto. Lo Shabbat comincia circa 18 minuti prima del tramonto, diciamo che comincia al tramonto, ok? Comincia al tramonto e finisce all'uscita delle stelle. Perché comincia al tramonto e finisce all'uscita delle stelle? Comincia al tramonto e finisce al tramonto. Se comincia l'uscita delle stelle, finisce l'uscita delle stelle. Perché deve durare, se deve essere questo spazio di tempo tra tramonto e uscita delle stelle? Perché noi non sappiamo cosa significa tramonto. Molto semplicemente. Noi non lo sappiamo. Che vuol dire tramonto? Diciamo tramonto del sole. Quando è il tramonto? Quando comincia il tramonto o quando finisce il tramonto? Quando il sole comincia a tramontare o quando il sole finisce di tramontare?
Tutto
l'arco. Ok. Allora, cosa facciamo per essere sicuri di non sbagliare? Cominciamo prima, quando il sole comincia a tramontare, e finiamo quando il sole finisce di tramontare. Questa è l'uscita della stella. Perché? Perché noi non sappiamo quando comincia la sera. La notte noi non sappiamo quando comincia. Ma non solo questo noi facciamo ancora di più. Visto che non siamo ancora sicuri neanche di quello, perché non siamo sicuri di riuscire a cominciare bull al tramonto, bull è un'espressione israeliana, ok? Riusciamo a cominciare proprio al tramonto preciso, cosa facciamo? Anticipiamo ancora. Cominciamo ancora prima. 18 minuti, mezz'ora, eccetera, eccetera, diciamo vari usi su quando, quanto prima. Lo facciamo per motivi anche filosofici, perché vogliamo aumentare la santità nel mondo, va bene? E quindi facciamo in modo che si aumenti dal codice al chol, dal santo al profano, quindi facciamo più santo che profano, cioè più santità che profano, e quindi facciamo di più. Però è anche perché non lo sappiamo. Perché, ok, provateci a fare quello che succede spesso, soprattutto negli Shabbatot invernali, che siccome si accendono le candele all'ultimo secondo utile, perché sono 5.000 cose da fare e non si riesce a accendere. Ok, vorrei sapere quanti sono sicuri di aver fatto giusto in quel momento lì. Perché? Perché, ho capito, vedo l'orologio, sono sicuro che va bene, eh? Siamo sicuri che quello è preciso, siamo sicuri che quello o quell'altro, quell'altro ancora, che ne so, quando sono in un minuto, io non sono mica certo di non fare guai. Okay. Quindi noi cosa facciamo? Anticipiamo e posticipiamo, perché non sappiamo quando è il tempo. Oddio, non è così, dice Shimon Bar Yochai. Dio sa benissimo quando comincia una cosa e quando finisce una cosa. E se io lo so benissimo, se io so benissimo quando finisce il sesto giorno e comincia il settimo, vuol dire che c'è un momento, c'è una frazione di secondo in cui è contemporaneamente il sesto e il settimo. E Dio entra nel sesto e nel settimo, che è tutta seara come il filo di un capello, come infilare il filo di un capello. E quindi c'è un momento in cui si può dire che è sesto e che è settimo. Questa è la creazione di Shimon Bar Yochai. Quindi finisce il sesto? Dato la creazione finisce il sesto, finisce il settimo, tutte e due le cose insieme, perché finisce nell'esatto momento di passaggio fra sesto e settimo. Seconda interpretazione e terza interpretazione, le dico insieme, poi la spieghiamo dopo questa. Seconda interpretazione è come un anello senza sigillo. con un anello senza sigillo, cioè i sei giorni della creazione sono come un anello senza sigillo. Poi lo spieghiamo. Terza interpretazione, sempre i sei giorni della creazione sono come una huppa senza la sposa. Senza la sposa. Come una huppa senza sposa. Sei molto triste.
Se arriva non è triste. Se arriva non è triste.
Okay.
Non è che non è arrivata, è scappata via.
La quarta interpretazione è la più complicata, è questo: è come una persona che vuol battere con un martello su un'incudine, solleva il martello quando è ancora giorno, lo abbassa quando è sera. Okay. Avete capito tutto? Tutto semplice. Sì? Dai, forza, andiamo, interpretarlo, dai. L'espressione di che avevi capito. Allora, cominciamo dal facile, va bene? E poi andiamo sul difficile, l'ultima cosa che è facile. Quella che è difficile. Allora, che cos'è un anello senza sigillo? Allora, che cos'è il sigillo? Veniamo da Purim, quindi è più semplice saperlo. Se avete letto la Megillat Ester vi siete accorti che c'è alcuni passaggi di anelli, ok? Mordechai Ahasuerosh che dà l'anello prima ad Aman e poi lo dà a Mordechai. Ora, quel passaggio di anelli non è perché volevano fare un regalo d'amore fra Aman e Mordechai, il motivo è che l'anello era l'anello con il sigillo. Continuo, l'anello serviva a sigillare, a timbrare i documenti ufficiali, ok? Avere l'anello significa avere il potere di firma, ok? Oggi si chiama potere di firma. Avere il potere di firma, avere il potere di emettere un decreto e il decreto diventa un decreto ufficiale. Quindi l'anello passato ad Aman significa che Aman aveva i poteri reali sostanzialmente nel poter mettere il sigillo. Quando l'anello invece poi passa a Mordechai, vuol dire che Mordechai diventa il Mishneh Lamer. Segno di potere, segno che sei il re, ok? Questo è più o meno. Che cos'è un anello senza sigillo? Non vale niente, ok? Sì, vale quello poco che vale, ok? Ma il segno dell'anello senza sigillo è un anello in cui non c'è, non si sa a chi appartiene l'anello, non c'è potere, ma soprattutto non si sa di chi è. Io trovo un anello col sigillo, io so di chi appartiene l'anello, io trovo un anello senza sigillo, non so a chi appartiene l'anello. Quindi un anello senza sigillo è un anello in cui, che non testimonia chi è il padrone dell'anello. Un mondo, il mondo creato è un anello senza sigillo. È un anello che non testimonia chi è il padrone dell'anello. Che cos'è una huppa senza sposa? È una delle cose più tristi di questo mondo, allora, terribile, è una huppa senza senso. È una huppa bellissima, perché mi piace la descrive come una huppa bellissima, decorata, scolpita, eccetera, eccetera. Bellissima, vuota. È una huppa vuota. Che cos'è il mondo? Il mondo è una huppa senza sposa. Il mondo creato nei sei giorni è una huppa senza sposa. Manca la sposa, la sposa è lo Shabbat. Manca il sigillo è lo Shabbat. Un mondo senza Shabbat è un mondo in cui manca il sigillo. Un mondo senza Shabbat è un mondo in cui manca la Kalah, in cui manca la sposa, okay. Sulla base di questo il Midrash è stato poi composto una famosissima composizione poetica che è l'Echadodì, okay? L'Echadodì di Krav Kalam, vai, mio amato verso la sposa dello Shabbat, è Dio che va verso la sposa, è Dio che va verso lo Shabbat, questo è l'Echadodì. L'Echadodì è uno dei casi di straordinario, quello più straordinario della storia ebraica,
Credo che lo leggono assolutamente tutti, credo che veramente ormai lo leggono tutti, assolutamente tutti. Credo che tutti pensano che sia stato composto perlomeno ai tempi della Mishnah. Il Hadodi è stato composto nel 500.
Nel XVI secolo,
500, che in termini ebraici noi siamo abituati ai migliaia di anni, in termini ebraici è ieri praticamente, è stato composto da un grande, Shlomo Halevi HaKabes, è stato composto a Sfat. La cosa più straordinaria è che è immediatamente entrato nella tefillà, cosa che non succede mai. Guardate che prima di cambiare qualcosa nella tefillà deve crollare il mondo, che qualcosa che si cambia qualcosa nella tefillà. L'Echaldo di è entrato immediatamente nella tefillà ed è straordinario come
tra l'altro. Pare che ancora non lo
chiedo che sto male che anche adesso si riesca a fare il seno una ragione. Allora, va bene. Comunque, la Chavodì è basato su questo, mi piace in realtà, la Chavodì di Kat Kalla, perché poi la Chavodì è pieno di tutto, cioè c'è di tutto, c'è molta Kabbalah in la Chavodì. Va bene. Adesso, questi sono i due, le due spiegazioni. Adesso veniamo all'ultima spiegazione. Che cos'è il martello sollevato e abbassato? Sollevato quando è ancora giorno, abbassato quando si fa sera. Ok, è difficilissimo questa parte qui. L'interpretazione che vi porto è di un grande maestro del 400 che è Rabbi Yitzhak Aramah. Rabbi Yitzhak Aramah dice che in realtà questa immagine descrive la creazione, ovviamente descrive la creazione perché è esattamente quello che vuol fare. Come avviene la creazione? Secondo Yitzhak Aramah la creazione avviene in tre fasi, in realtà non è secondo Yitzhak Aramah, se andate a vedere il commento di Yoshir è esattamente questo che dice, anche se è più complicato, lui lo dice sistematicamente. Allora, ci sono tre fasi della creazione. C'è la creazione dal nulla, c'è la creazione dall'esistente e poi c'è una terza fase che vi dirò dopo. Creazione dal nulla. Quando avviene la creazione dal nulla? La creazione dal nulla avviene nel primo verso della Torah. Bereshit, bara, rib, et hashamayim ve'et haaretz. All'inizio Dio creò il cielo e la terra. Non c'è scritto che creò questo, che creò il cielo, poi creò la terra, poi creò il mare, poi eccetera, eccetera. Non c'è scritto questo, leggete il verso dice che Dio ha creato tutto. Ok? C'è scritto che Dio ha creato tutto. Ed è questo quello che è successo, secondo Yitzhak Aramah e secondo Rashi. Dio crea tutto. Nel primo verso, nel primo momento, nella prima frazione di secondo della creazione, viene creato tutto. C'è una specie di, non so neanche come descrivere perché non so cosa sia, però una specie di massa informe che viene creata. Questa è la creazione dal nulla. Che cosa succede nei sei giorni della creazione? Che a questa massa informe viene data forma. Quindi si creano gli animali, si creano il cielo, si crea la terra, si crea i mari, si creano i fiumi, eccetera, eccetera. Viene data forma alla massa informe, è creazione dall'esistente. Non è più creazione dal nulla, ma è creazione dall'esistente. Però Yitzhak Aramah ha detto che ci sono tre fasi della creazione. Qual è la terza fase della creazione? La terza fase della creazione, dice, è il mondo in cui viviamo. Il mondo in cui viviamo che continua a creare. Che significa continua a creare? Nel mondo in cui viviamo si crea vita, per esempio. Si crea la vita, per esempio, l'unione di due esseri umani danno origine a un altro essere umano, ma questo succede in realtà nella natura in centinaia, migliaia, milioni di modi diversi. In realtà dall'unione di varie cose viene creata vita. Qual è la novità? Sarà una scoperta, ovviamente. qual è la novità? Che Zakharma dice questa è creazione. Attenzione, questo non è, allora, quello che diremmo noi è che da quel momento il mondo segue le leggi della natura. Okay? Zakharma dice assolutamente sì, il mondo da quel momento segue le leggi della natura, il che significa che Dio continua a creare. Ok? Questo è quello che dice Zakharma, che la creazione continua, la creazione non è finita, la creazione continua, c'è cioè una creazione perpetua. Noi lo diciamo tutti i giorni dicendo Tefillah, ma diciamo Yotzer Or V'Chosher, che Dio crea la luce e crea il buio, crea la luce, non ha creato la luce, crea la luce, okay, al presente, crea la luce. Il Rabbi Chaim Ben Attar, l'Ora Chaim, dice che il mondo viene ricreato ogni settimana. Ogni settimana, non so, Shabbat si ricrea il mondo. Ok? Questa è la prima di L'Ora Chaim. Comunque, questa è creazione, però attenzione, è una creazione molto particolare. Perché? Perché mentre nelle prime due fasi della creazione si vede la presenza di Dio, si sente la presenza di Dio, Dio opera in maniera evidente, sia nella creazione dal nulla che nella creazione dell'esistente, da adesso in poi la presenza di Dio è nascosta, la presenza di Dio non è più evidente ma è nascosta, insomma nella terza fase della creazione comincia l'esterpanim, comincia il nascondimento del volto di Dio. Dio si nasconde, il mondo nasconde, il mondo che va secondo le sue leggi, nasconde l'opera divina. Da questo, la parola olam viene dalla stessa radice di nascondere in ebraico, le'alim, ne'elam, ne'elam vuol dire nascosto. E quindi il mondo nasconde l'opera, il mondo è fatto in modo da nascondere l'opera. Ci sono 200.000 spiegazioni cabalistiche su questa cosa qui, però non entriamo in Kabbalah, va bene? Ok, c'è l'idea del Tzimtzum, di Dio che si ritira per lasciare spazio al mondo, quindi il mondo è il ritiro di Dio, eccetera. Comunque no, Dio si nasconde. Qua dice Sakharma, però, attenzione, questo momento da una parte è il momento più importante della creazione, perché la creazione dal nulla e la creazione dall'esistente ha come scopo di arrivare al mondo che va secondo le sue leggi, dall'altra può essere un momento terribile della creazione, perché può voler dire che sparisce il rapporto con Dio. Dio non si vede più, non si vede più la presenza di Dio, e può sparire il rapporto fra uomo e Dio. Questo è il problema, e questo è l'anello senza sigillo. L'anello senza sigillo è un anello in cui non c'è testimonianza di chi a chi appartenga l'anello. Esiste un anello, il mondo è questo anello, però non c'è niente che testimoni a chi appartiene l'anello. C'è bisogno di una testimonianza, c'è bisogno di qualcosa che testimoni. Perché l'immagine usata è quella del martello che si alza e che si abbassa, dice Sakharma, perché cosa succede nel martello che si alza e che si abbassa? Succede questo: io quando prendo un martello in mano esercito la forza sul martello nel momento in cui lo alzo. Il momento in cui abbasso il martello è il momento più importante, è il momento più importante, il momento in cui batto con il cuore, in cui faccio il martello opera la sua opera. Però un momento in cui in realtà sto sfruttando la forza precedente, non sto applicando una forza, sto sfruttando la forza precedente. E quindi il mondo che va secondo le sue leggi è il martello che si abbassa, è il martello che si abbassa. Il primo Shabbat della storia, il primo settimo giorno della storia, è un momento da una parte in cui finisce la creazione, il martello che si alza, non c'è più, ma è anche il momento in cui continua la creazione, perché? Perché in realtà Dio continua a creare, ma è anche il momento in cui può sparire il rapporto fra Dio e il mondo, può sparire il rapporto fra Dio e l'uomo, può essere il momento del ne'elam, del nascondimento di Dio. Che cos'è lo Shabbat? lo Shabbat è un modo di evitare tutto questo. Lo Shabbat è un modo di creare, ricreare il rapporto, di ricreare il rapporto con Dio, che non è più un rapporto naturale, non è più il rapporto naturale che c'è dal fatto che Dio interviene direttamente nel mondo, ma è un rapporto che l'uomo deve creare, che l'uomo deve creare per conto suo. Questo è lo Shabbat. C'è uno dei nomi di Dio, è il nome Shaddai. Il Midrash dice che la parola, che il nome Shaddai vuol dire Shamar le Olamo Dai, che ha detto al suo mondo basta. Perché? Perché il Midrash dice questo, che dal momento in cui la creazione, dopo arrivati al sesto giorno, il mondo continua ad
espandersi.
L'uomo continua ad espandersi. E a un certo punto Dio dice basta. Dio dice basta con l'espansione. Che vuol dire che il mondo continua ad espandersi? Il Shem Shmuel dice, vuol dire questo, che il mondo si espande e si allontana sempre più da Dio. C'è sempre un allontanamento sempre maggiore e Dio a un certo punto dice basta. E il basta è lo Shabbat. Shabbat è basta. Shabbat è il momento in cui Dio dice basta. Quindi Dio dice basta l'allontanamento, si ricrea il rapporto. Si ricrea il rapporto senza la creazione dal nulla e dell'esistente, però non c'è più, si ricrea il rapporto grazie al fatto che l'uomo serve lo Shabbat. Che cos'è la melacha? Era da questo che avevo partito. Che cos'è una melacha? Ora ci sono varie interpretazioni di questa parola, è un'interpretazione pericolosa, perché io diffido dell'interpretazione delle parole, perché soprattutto quando hanno delle conseguenze alachiche. Okay. Allora, c'è una interpretazione più terribile della parola melachà, perché la melachà è qualcosa che porta un cambiamento, cos'è?
Trasformazione.
Una trasformazione. Trasformazione del mondo. Ecco, alachicamente è un'assoluta scemenza. Vuoi che fosse chiaro? Ok? È un'assoluta stupidaggine. Ci sono.
Scusi, non ho capito, melacha?
Qualcosa, una delle definizioni più diffuse è che la melacha è tutto ciò che porta a una trasformazione.
Okay.
Non è vero, ok? Anche perché vi assicuro che qualunque cosa porta a trasformazione, qualunque cosa faccia io porto a trasformazione. La trasformazione c'è sempre. Io metto io tiro fuori del cibo dal frigorifero, lo trasformo assolutamente, perché si sta o sciogliendo o comunque evapora, lo devo fuori, la cosa evapora, eccetera. Quindi la trasformazione c'è sempre, anarchicamente non ha nessun senso. Quindi adesso io vi dirò una definizione di melacha con un patto fra gentiluomini, che nessuno osi sputtarla da un punto di vista di melacha. Nessuno osi, va bene? È una definizione, dopodiché la melacha è un'altra cosa, si studia seriamente, si studia sui testi, va bene? Niente a che fare con la melacha, è una definizione data da personaggi importanti, e quindi mi parlo su persone importanti, però è una definizione con tutto quel col fatto che ogni definizione è discutibile, va bene? Non usatela per dire la raha è questa, la raha è un'altra roba, la raha va studiata, punto per punto. Allora, una delle definizioni più che sono state più fortunate di Melacha l'ha data Shimshon Refael Hirsch, l'800. Hirsch dice che la parola melacha viene dalla stessa radice di malach. Malach è l'angelo. Ecco. Però che vuol dire angelo? Angelo è ciò che mette in contatto Dio col mondo. L'angelo è un messaggero, ciò che mette in contatto Dio col mondo. Allora, cosa c'entra questo con la melacha? La melacha, secondo questa definizione di Hirsch, è un intervento dell'uomo sulla natura, un intervento dell'uomo sulla natura per operare sulla natura, ed è un intervento che dimostra, questa è un'altra radice della parola Melacha, che potrebbe essere Melech, che dimostra il dominio dell'uomo sulla natura. Ok? Un intervento attivo dell'uomo sulla natura che dimostra il dominio sulla natura. Ok? Ripeto, lasciamo perdere le implicazioni alachiche di tutto ciò, rimaniamo al significato. Qual è il significato? Il significato è questo, che noi ci asteniamo dal operare sulla natura, perché in questo mondo, in questo modo noi riconosciamo che è Dio che opera sulla natura, che non siamo noi. Noi per 6 giorni operiamo sulla natura, perché fa parte dei nostri compiti, però nel 7° giorno testimoniamo che Dio ha creato il mondo e quindi testimoniamo l'intervento di Dio nella natura, l'intervento di Dio sul mondo. Questo è lo Shabbat, questo è un aspetto dello Shabbat. Lo Shabbat è edutto, lo Shabbat è una testimonianza. Se andate a vedere nei 10 comandamenti, e vedrete una cosa carina, è questa. Allora, ci sono molti modi di dividere i 10 comandamenti. Uno dei modi di studiare i 10 comandamenti è mettere in relazione i comandamenti delle 2 tavole. Ok? Prendere i comandamenti della prima tavola e mettere in relazione quelli della seconda tavola. Si tirano fuori delle cose molto carine. Una delle cose è questa. Allora, il quarto comandamento della prima tavola è la cosa che mi ha sciabatto. Ricordo già lo Shabbat. Il quarto comandamento della seconda tavola è l'otame berecha e chakra, non fare falsa testimonianza. Ok? Shabbat è tutto. Lo Shabbat è una testimonianza, non lo so. Lo Shabbat significa fare falsa testimonianza. Va bene. Ora, questo è...
Sì, cos'è la natura? Cos'è la natura? Cos'è la natura?
La natura è il mondo creato.
Quindi anche la cultura.
Tutto. No, la natura. No, la cultura.
Cioè, l'uomo è già intervenuto sulla natura. L'uomo ha già fatto qualcosa della natura.
Cioè,
non è
sì, deve farlo.
Pura natura. Cioè, che non sia anche cultura.
Ancora gli
questa pianta
non fanno
esiste
cultura,
perché qualcuno ci ha messo un vaso sotto.
Che cosa?
La natura è un concetto difficile da definire.
La pianta non esiste perché c'è sotto
una... Per gli antropologi la natura non esiste più.
Perché l'uomo è intervenuto. Non ci resta
niente. Se l'uomo non interviene non c'è cultura, dove che problema c'è?
Solo cultura.
Gli animali ancora non fanno cultura, anche se qualcuno tenta di dimostrare il
contrario. No, lei dice che la natura è talmente trasformata che è comunque cultura. Questo lo dice. Ok. Vuoi provare invece a ritornare al Midrash da cui siamo partiti. Lo Shabbat come meno la Mabba. Vuoi dire
lo Shabbat
come meno la Mabba, cioè come una specie di sintesi del mondo a venire. C'è una cosa che non so se dico o non dire, perché qualcuno potrebbe rimanerci male. Va bene. Qua diciamo, vabbè, se la dicessi in certi ambienti sarebbero molto, però allora, c'è un Midrash terribile, veramente terribile, che dice che quando c'è scritto che ciò che Dio ha creato è Tolmeod, tutto ciò che Dio ha creato è Tolmeod, alla fine della creazione c'è una specie di giudizio complessivo sulla creazione, che si dice che tutto ciò che Dio ha creato è Tolmeod, è molto buono. Midrash dice che Tolmeod è la morte.
Molto buono è la morte.
È la morte. Ora, ok, per questo ho paura di dirlo, però, ok, va bene. Che vuol dire una cosa? Tentiamo di capire, circa il Midrash è provocatorio, è paradossale, quello che volete, va bene? È volutamente provocatorio e paradossale. Ma cosa vuol dire una cosa del genere? A Allora, quello che vuol dire sono due cose. Una viene detta esplicitamente, che la morte è buona perché l'uomo nel momento in cui sa di dover morire ne tiene conto. Okay? Se l'uomo vivesse in eterno farebbe tutte le schifezze possibili immaginare. Il fatto di sapere che di avere, di essere un essere finito, lo limita un po', non molto, però ogni tanto un po' lo limita. Okay? Sapere che comunque è un essere che ha una fine gli pone dei limiti. Va bene, qualche limite lo pone. Se vivesse in eterno non avrebbe limiti, e quindi è ottima la morte da questo punto di vista, perché deve pensare che non può fare quello che vuole. Okay? C'è un passo del Talmud di Massaro Belafort che dice che quando una persona vede che la tendenza al male ha la meglio su di lui, pensa al giorno della morte. Pensi che deve essere finito, che non può fare quello che gli pare, che non può fare il male come vuole, eccetera, eccetera. Vabbè. Questa è una cosa. Però c'è una cosa invece diversa. Qual è la concezione ebraica della morte? La concezione ebraica della morte che in realtà la morte è un passaggio, che la morte non è la fine, non è la fine della vita, ma è un passaggio a un'altra vita. Questa idea è fondamentale nella tradizione ebraica, è fondamentale. Nella tradizione ebraica, se non c'è l'idea di Olam Haba, se non c'è idea, quando si parla di Olam Haba si parla di questo. Quando al popolo ebraico viene detto che gli dà un regalo, e il regalo che gli dà è Olam Haba, sta dicendo questo, non è che gli sta dicendo che è qualcos'altro, gli sta dicendo questo, sta dicendo che esiste una vita dopo la vita. Ora, cosa c'entra tutto questo con lo Shabbat? Perché si dice, quando gli ebrei chiedono, gli dice: io vi faccio un regalo, questo regalo è l'Olam Haba. Quando gli ebrei chiedono: sì, ma daccelo qui, facci vedere un esempio di Olam Haba, e dice: questo è lo Shabbat. Che senso ha dire che lo Shabbat è Olam Haba? Se lo Shabbat è questa vita dopo la morte, che senso ha parlare di Shabbat come Olam Haba? Hai fatto una cosa secondo me carina che dice Rav Nelanzer. Il rabbino capo della parte vecchia di Jerusalem, molto molto anziano, adesso dice, fa questo esempio che non fa lui in realtà, lo prende, non mi ricordo più da chi, va bene, l'esempio è questo: ci sono un padre e un figlio che stanno in riva al mare. Allora, in riva al mare c'è una nave, nel mare, vedo una nave nel mare. La nave continua ad allontanarsi, va verso l'orizzonte e a un certo punto sparisce dall'orizzonte. Il bambino dice: è disperato, la nave è sparita dall'orizzonte, vuol dire che tutti quanti sono spariti, tutti sono morti. E il padre gli dice: ma no, non ti preoccupare, la nave sta continuando il suo viaggio, tu non lo vedi più perché è oltre l'orizzonte, non la vedi più, non vedi più la nave che è oltre l'orizzonte. Allora, che cosa vuol dire credere nell'Olam Haba? Significa credere che c'è qualcosa oltre l'orizzonte. Però attenzione, in realtà posso credere che c'è qualcosa oltre l'orizzonte anche vivendo in questo mondo, anche in vita io posso credere che c'è qualcosa oltre l'orizzonte, posso credere che non sia tutto qui, che non sia tutto in quello che facciamo giorno per giorno, che non sia tutto nelle nostre opere quotidiane, che ci sia qualcos'altro oltre quello che noi facciamo. Questo è lo Shabbat. Shabbat significa, così la definisce Rav Dessler, significa inserire la spiritualità nel nostro mondo. Lo Shabbat è riuscire a inserire la spiritualità nel nostro mondo. Cosa complicata, perché non è semplicissima fare una roba del genere. Ora, se è chiaro, è più semplice osservare le mitzvot negative dello Shabbat, che sarebbe osservare i divieti dello Shabbat. Molto più complicato è il Zachor et Yom HaShabbat, perché è la cosa più complicata, è quella più semplice, ricorda il giorno dello Shabbat. Ricorda il giorno dello Shabbat, è la cosa più complicata in assoluto, è la cosa più difficile. Perché? Perché qui ci viene chiesto qualcosa che coinvolge la mente, il cuore e tutto il resto. Io posso non accendere la luce di Shabbat, non fare un modo di Shabbat, cosa posso fare? In realtà è tutta una roba che posso fare, che un'altra cosa è il Zachor. Però che cosa dico nei Chachamim? Zachor e Shamor di Bur Chabemu. Zachor e Shamor sono detti insieme. Non puoi fare Shamor senza Zachor. Non lo puoi fare. Di Shabbat non lo puoi fare, in altri mitzvot lo puoi fare. Di Shabbat non puoi fare Shamo senza Zachor, devi metterlo insieme, devi riuscire a mettere insieme Shamo e Zachor. Quello che ti sta dicendo Shamo e Zachor sono stati detti in una sola parola, è che Shamo e Zachor sono un'unica cosa. Tu non puoi non puoi separare Shamo e Zachor. C'è una spiegazione bellissima, un bebè che riporta la Shi su Zachor. Cosa vuol dire Zachor e Tema Shabbat? La cosa che mi ha sapato un buddista era vuol dire fare il Kiddush Shabbat. Rashi invece riporta una cosa che è detta nel Talmud da Shammai, che è stranissimo, perché non è quello che dice in genere quando ci sono le discussioni tra Shammai e Hillel, si riporta quello che dice Hillel, in questo caso lo dice Shammai. Che cos'è Shamor? Cos'è Zachor? Shammai dice ricordare lo Shabbat in ogni giorno della settimana. Che vuol dire? Cosa faceva Shammai? Shammai faceva questo durante la settimana, trovava un cibo particolarmente buono e diceva: penso questo cibo per lo Shabbat, lo metteva da parte, questo cibo per lo Shabbat. Più avanti trovava un altro più buono e diceva: no, questo lo dobbiamo per il giorno di finire, il prossimo lo per lo Shabbat. Questo è quello che faceva il Shammai, lei faceva un'altra cosa, lo mangiava subito, però non ha proprio vediamo perché. Però Shammai diceva questo, che cos'è fare una cosa del genere? Shabbat che cos'è a questo punto? Shabbat è qualcosa che entra in tutta la settimana, non è qualcosa che riguarda solo Shabbat, è qualcosa che riguarda tutta la settimana. Cosa vuol dire? Vuol dire che in realtà tutto quello che faccio diventa, assume un significato diverso. Cioè il pezzo di carne che compro, che sto semplicemente comprando un pezzo di carne, diventa qualcosa di particolare, diventa qualcosa di speciale. Il pezzo di carne diventa qualcosa di speciale. Il vestito che mi sto comprando, che metterò di Shabbat, diventa qualcosa di speciale, non è più un vestito, non è più semplicemente un vestito, sta diventando qualcosa di speciale. Io sto sto mettendo spiritualità nel mondo in cui vivo. Il mondo in cui vivo non è più un mondo in cui ho un vestito o un pezzo di carne, è un mondo in cui ho altro, in cui tutto questo assume un altro significato. Questo è quello che faccio a me. Quello che fa Shammai è dare un altro significato, e questa è la funzione dello Shabbat. Io in realtà con lo Shabbat riesco a dare un altro senso al mondo in cui vivo. E questo è anche il significato del kol melachtecha asuya. Io devo pensare al fare 6 giorni farai tutto il tuo lavoro. Non posso fare tutto il mio lavoro, non farò tutto il mio lavoro in 6 giorni. Io devo riuscire a entrare nella mentalità che in quei 6 giorni io faccio veramente tutto il mio lavoro. Io devo riuscire a entrare nella mentalità che in quel giorno non penso più al mio lavoro, in quel giorno ho chiuso la sala cinesca col mio lavoro. Facile? Difficile? Assolutamente difficile. Assolutamente difficile. Assolutamente difficile. Molto complicato. Io vi dico una cosa carina che conta Rav Galinsky, si racconta che un governatore locale di Polacco, non so di dove, chiedere, beh, ma perché mi sentite superiore? Tanto siamo uguali, tutti quanti facciamo le stesse cose, siamo tutti gente che si sbatte tutta la settimana per lavorare, per guadagnarsi, per guadagnarsi il vincuoso, voi siete diversi. E lui gli dice in questo, che noi di Shabbat smettiamo, che noi di Shabbat veramente pensiamo che Merta Hasui, e questo non è riuscito a fare. Però Kalinsky poi dice, in realtà non è detto che ci riusciamo manco noi, questo è il problema. Porto un esempio che però non è quello, cioè, racconto, non so da dove l'ho preso, insomma, dice di un ebreo che aveva preso una specie di una casa in affitto da un potente locale, un potente, una specie di principe del paese. E lo ripagava dandogli i soldi, dandogli un affitto, però gli vendeva anche del vino, degli cuori, eccetera, eccetera, un po', faceva un po' di compensazione, eccetera. Ma non va tutto malissimo, non aveva i soldi per pagare gli affitti, ripagava alla fine l'affitto ogni anno. Adesso aveva l'affitto, e va a questo, ci sente per favore, fa un piacere, gli mandiamo l'affitto, poi ti pago 2 anni insieme. Passano i 2 anni, di nuovo non hai i soldi per pagare l'affitto. Il tizio gli dice, guarda, ti allungo un'altra volta, però l'anno prossimo voglio 3 anni d'affitto, se non vedi 3 anni d'affitto ti metto in galera e non esci dalla galera finché non paghi 3 anni d'affitto. Arriva alla fine del terzo anno e continua a non avere i soldi per pagare un anno d'affitto. È disperato, ha paura, non sa cosa fare, eccetera, eccetera. Alla fine va da questo, dice, beh, hai 3 anni d'affitto? Hai l'affitto? Questo non gli risponde. A un certo punto questo prende un foglio, si mette a fare un po' di conti, fa i conti di quanto affitto gli doveva pagare, di quanto lui doveva pagare a lui per il vino, il cuore che aveva preso, fa un po' di conti, dopodiché si confonde nei conti e alla fine dal conto viene fuori che era il tizio che gli doveva dei soldi. Ok, ha sbagliato il conto. Vabbè, questo contento, miracolo, questo ha sbagliato il conto, è finito in galera, eccetera, eccetera. Va dalla moglie e la moglie gli dice, ma di cosa sei felice? Se ne accorgerà di aver fatto uno sbaglio e si arrabbierà ancora di più perché hai tentato di fregarlo e quindi si arrabbierà ancora di più. Non sa cosa fare, va dal Rav, gli chiede, senti, fammi una baraha. Che questo non ci pensi più a questa cosa, non gli faccia i conti. No, non ti preoccupare, non li fa. Lui non dice mica l'abità tutti i giorni. Ok, perché quando si dice l'abità uno pensa a tante cose, va bene? Lui non la dice. E quindi puoi stare tranquillo, non ci ripenserà. Va bene, questa è la battuta. Va bene, anche noi abbiamo delle difficoltà a arrivare a una cosa del genere. Però il Shabbat è questo.
Scusi, io ho capito allora che tutto è Shabbat, tutto è sacro, anche la settimana.
Sì,
tutta la nostra vita è sacra.
Sì, però noi non ci riusciamo. Però noi non ci riusciamo. Noi
non ci riusciamo perché siamo stupidi noi.
Non siamo così stupidi. Però noi non ci riusciamo. Noi abbiamo assolutamente bisogno di un giorno, Chachamim chiamano Shabbat Yomad Nishmatam, lo Shabbat il giorno dell'anima, così lo chiamano Zohar, il giorno dell'anima. Noi abbiamo bisogno di un giorno dell'anima.
Dell'anima?
Noi abbiamo bisogno di un giorno dell'anima. Lo Shabbat è questo, lo Shabbat è un giorno dell'anima e lo Shabbat deve avere poi la capacità, e questo è quello che dice Shammai, poi di influenzare il resto della settimana. Però noi abbiamo bisogno di un giorno dell'anima, di un giorno che è meno la Mabà. Lo Shabbat è quello che dà questa impronta. E questa impronta è l'impronta che in qualche modo caratterizza tutta la tradizione ebraica. Senza Shabbat in realtà tutto non esisterebbe, in realtà niente può esistere senza Shabbat. Non può esistere Kashrut, non può esistere niente senza lo Shabbat. ciò che dà l'impronta a tutto è lo Shabbat. Il resto è, il resto è l'applicazione pratica, ma lo Shabbat è ciò che dà l'impronta a tutto quanto. Shabbat è la capacità di mettere la spiritualità in tutto quello che noi facciamo. C'è una... è di vivere una vita... di vivere una vita completamente diversa, di vivere una vita vedendola, vedendo la vita, riuscire a guardare la nostra vita in maniera diversa. C'è una cosa che dice il Sabba Michelm, Sabba Michelm commenta un verso che si riferisce ai tempi messianici, il verso dice Beshuv Hashem Tshiva Zion Ayinu Kecholmin, un verso molto famoso, che dice quando Dio farà ritornare a Sion noi traduciamo normalmente saremo come sognatori, è come se sognassimo. Piccolo problemino, che però non c'è scritto saremo come sognatori, ma siamo stati come sognatori al passato, non al futuro, non niente cholmim ma ainu che cholmim. E sai perché si chiede come mai? E lui dice che cos'è che noi affermiamo in questo verso? Affermiamo questo, che allora una persona può succedere di prendere un sacco di botte, passare un sacco di guai, viene succedere di tutti i colori, dopodiché si sveglia ed è un sogno. Quello che diciamo, saremo come sognatori, nel senso che ci accorgeremo che era solo un sogno, ci accorgeremo che è la tragedia, che ci accorgeremo che la tristezza, eccetera, eccetera, era solo un sogno. Questo è il l'Ayinu Kecholmim, e questo è l'altro modo di vedere la vita attraverso la Shabbat, vederla come, vedere che la nostra vita è diversa da quella che immaginiamo, quello che noi vediamo non è esattamente quello che è. Cioè, quello, riuscire a vedere una vita diversa, riuscire a vedere la nave oltre l'orizzonte, questo è vivere lo Shabbat. Vedere, avere una visione diversa, vedere con occhiali diversi tutta la nostra vita.